riflettevo come nella misericordia del Signore, quando viviamo la vita cristiana, quando andiamo avanti nella vita cristiana, come non possiamo fare a meno di viverla col Signore. Se cresciamo è perché è grazie a Lui, cresciamo grazie al fatto che il Signore ci sostiene tutti i giorni della vita cristiana e nella vita di tutti i giorni. E anche quello che Lui ci dona, che magari a volte diamo per scontato, è grazie a Lui. Anche quando lo possiamo servire nella Chiesa, è grazie a Lui se Lui ci dona di fare qualcosa, da quella che può essere meno visibile a quella che può essere più visibile. E questo lo sappiamo molto bene noi che ci siamo arresi al Signore, perché è stato grazie a Lui, grazie al suo sacrificio, se noi ora possiamo essere figli di Dio nella sua misericordia. E facendo questi pensieri, sicuramente un passo che mi veniva in mente e più lampante, lo voglio leggere io in Giovanni 15 al versetto 5, quando parlando del Signor Gesù si dice: perché senza di me non potete fare nulla. E ancora mi veniva in mente l'Apostolo Pietro, quando da Gesù a Gesù gli disse: da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Questo è molto bello, questo ci fa capire come senza il Signore non possiamo fare niente, non possiamo servirlo senza il suo aiuto, non possiamo intraprendere alcun progetto senza il Signore. E a questo proposito mi veniva in mente un altro passo che voglio leggere insieme a voi nel Salmo 127. È un versetto molto conosciuto, molto predicato, e voglio partire proprio da questo versetto per poi sviluppare le nostre riflessioni. Salmo 127, possiamo leggere solamente il primo versetto. Dice: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Questo passo è molto bello e allo stesso tempo per chi lo legge magari per la prima volta, per chi non conosce il Signore, potrebbe sembrare quasi un paradosso, no? Perché qui vediamo dei costruttori, quindi degli specialisti nel loro mestiere, che si affaticano per costruire questa casa, come senza l'aiuto del Signore loro non riescono nel loro intento. E questo fa specie, può sembrare quasi un paradosso, perché come degli specialisti non è che sta dicendo degli idraulici si affaticano invano per costruire la loro casa. No, qua sta parlando di costruttori, di gente specializzata. E questo mi ha fatto riflettere come è importante per ogni progetto che noi intraprendiamo avere l'approvazione del Signore, avere il Signore al nostro fianco. E a proposito di questo progetto, vogliamo vedere stasera insieme due progetti umani, due progetti edili, di cui uno che non è stato approvato dal Signore, mentre l'altro è stato approvato dal Signore. E quindi di questi due progetti vedremo delle differenze, vedremo delle particolarità. E questi due progetti sono nello specifico il primo, la Torre di Babele, in Genesi 11, e il secondo, la ricostruzione delle mura di Gerusalemme che troviamo in Neemia. Quindi andiamo tutti insieme nel primo progetto. Ci spostiamo nella pianura di Shinar e vogliamo leggere i primi 9 versetti del capitolo 11 della Genesi. Genesi 11, lo leggerei tutto fino appunto al versetto 9, proprio per contestualizzare, anche se è una storia che conosciamo abbastanza bene. Genesi 11 dice così: tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinar e là vi stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero ancora una volta: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo, hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Come dicevo, è un brano molto conosciuto. Qui ci troviamo nello specifico nel periodo del governo umano, che incomincia dal diluvio e termina al patto che Dio fa con Abramo. In questo periodo particolare l'uomo governa la terra. Possiamo immaginare come dopo il diluvio l'uomo abbia, quindi dopo il diluvio che è stato tanto era stato distrutto, tutto era stato distrutto, possiamo immaginare come l'uomo avesse tanto da costruire. E nello specifico vediamo come nel versetto 3 e 4 vediamo come c'è un accordo, quindi questi uomini hanno preso accordi tra di loro. Vediamo, adesso oggi parleremmo che magari questi uomini avevano stipulato un contratto, allora bastava la parola, ma vediamo come quasi ci fosse unanimità di intenti. Quindi tutti gli abitanti della pianura di Shinar erano d'accordo in questa costruzione, erano d'accordo nel costruire in questa determinata maniera, quindi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece che calce, affinché il progetto venisse più solido che mai, e il bitume serviva anche per impermeabilizzare. Quindi avevano un progetto molto ambizioso. Ma vediamo che in questo progetto, vediamo che in questo piano umano mancava il consulto di Dio, mancava il richiedere l'approvazione di Dio in tutto questo. E è bello perché in Romani, lo leggo io, capitolo 3, versetto 11, ci ricorda che non c'è nessuno che cerchi Dio. E vediamo che anche in questo progetto molto ambizioso non hanno consultato il Signore. E l'obiettivo di questi uomini era quello, come abbiamo letto, di costruire una città, una torre per arrivare fino al cielo. Qual era l'obiettivo? Era di acquistarsi fama, e il secondo obiettivo era quello di non essere dispersi su tutta la faccia della terra. Un progetto, come ho detto, ambizioso, a che scopo? Per essere importanti. Il loro scopo e il loro obiettivo era diventare famosi, riconosciuti da tutti, apprezzati dagli uomini anziché da Dio. E a questo proposito mi veniva in mente il passo di Galati 1.10, lo vogliamo leggere proprio per vedere il contrasto. Quindi Galati 1, versetto 10, è l'Apostolo Paolo che fa una forte affermazione. Galati 1.10, cosa dice? Dice così: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Quindi vediamo questa contrapposizione. Gli uomini della pianura di Shinar, che avevano intrapreso questo progetto, avevano come tra gli obiettivi il fatto di piacere ad altri uomini, il fatto di essere apprezzati da altri uomini, tranne che di Dio. Mentre vediamo la differenza dell'Apostolo Paolo, che dice: se io cercassi di piacere ancora agli uomini, non sarei servo di Cristo. E quindi questi uomini volevano in qualche modo dimostrare che da soli potevano arrivare a Dio. È vero, avendo questo progetto ambizioso di costruire questa, prima una città e poi una torre che arrivasse fino al cielo. E vediamo che oggi succede lo stesso. Quanti record vengono battuti dagli uomini, quante situazioni in cui l'uomo cerca in qualche modo di arrivare a Dio. È vero, pensiamo allo sbarco sulla Luna. In qualche modo l'uomo ha voluto dire che lui poteva andare ovunque e non aveva bisogno di Dio. Quanti limiti, quante barriere vengono superate proprio per far vedere agli altri uomini che in fondo l'uomo non ha bisogno di Dio. E così come succede a livello umano, allo stesso tempo, allo stesso modo succede con le religioni. È vero, le religioni dicono bisogna fare delle opere, bisogna essere bravi per poi in qualche modo riuscire a raggiungere Dio. E vediamo che, come ho già detto, queste persone, comportandosi in questo modo, dicevano che non avevano bisogno di Dio. E il Salmo 14 ci ricorda che dice: lo stolto dice in cuor suo, non c'è Dio. Perché? Perché loro stessi volevano essere Dio, loro stessi volevano essere apprezzati, riconosciuti, in un certo senso adorati dalle altre persone per il traguardo che avevano raggiunto. E l'altro obiettivo, abbiamo letto, era quello di non disperdersi. L'abbiamo letto, dice: acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma vediamo che questo loro intento era in contrapposizione con quello che Dio aveva comandato a Noè all'uscita, quindi alla fine del diluvio. Infatti Dio disse: voi dunque crescete, nel versetto 7 del capitolo 9 di Genesi, voi crescete, moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Quindi vediamo che l'uomo cerca di fare sempre il contrario di quello che invece Dio aveva indicato, aveva ordinato. E pensando a tutto questo progetto, mi viene in mente un'applicazione per me, per noi, prima di intraprendere un percorso, prima di intraprendere un progetto, di avviare un progetto, di fare una scelta, consulto il Signore o faccio di testa mia? Noi sappiamo dalla Scrittura, lo vediamo in Isaia 9:5 per dire, che Gesù, tra le altre qualifiche, viene chiamato consigliere ammirabile. E ancora un altro versetto molto bello che tante volte lo impariamo a memoria, in Filippesi 4, versetto 6, dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Potremmo dire: in ogni cosa fate conoscere i vostri progetti a Dio, fate conoscere le vostre proposte a Dio, in preghiere e supplica, accompagnate da ringraziamenti. E ancora, qual è il mio obiettivo quando voglio avviare un progetto, quando faccio una scelta? È quello di onorare il Signore, quello di piacere al Signore, così come ci ricorda prima Corinzi 10:31, che ci ricorda che ogni cosa che facciamo, sia che mangiamo, sia che beviate, fate tutto alla gloria del Signore. E questo è molto bello. E vediamo, passiamo al secondo progetto. Abbiamo visto questo progetto che non approvato dal Signore. È molto bello perché qual è stato il risultato di questo progetto? Chissà quante persone hanno impiegato nella costruzione della Torre di Babele, hanno lavorato duramente, chissà quanti soldi hanno speso, quanto hanno investito, hanno fatto sacrifici, hanno rinunciato alle loro famiglie magari per giorni perché dovevano lavorare, quanti sacrifici, quante situazioni difficili hanno dovuto affrontare, ma Dio non ha approvato il progetto e questo progetto non è andato a buon fine. Eppure diremmo oggi erano uniti, a meno dal testo che abbiamo letto, erano tutti, diciamo, d'accordo nella costruzione e nell'impegnarsi in questo progetto. Eppure questo progetto è naufragato. È bello ancora sempre la parola di Dio che ci viene in aiuto, e questo lo vogliamo leggere in Proverbi 19, versetto 21. Proverbi 19, versetto 21. E dice così: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Vero? Questo è molto bello. Se noi abbiamo dei progetti in linea con quello del Signore, siamo sicuri che quel progetto rimarrà, quel progetto verrà appoggiato dal Signore. E infatti vogliamo vedere il secondo progetto, questo appunto, come l'ho denominato io, un progetto edile, che è la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E noi conosciamo bene il contesto in cui si colloca questa ricostruzione, siamo infatti nel libro di Neemia, ed è bello perché vogliamo proprio riporcheremo le fasi principali della costruzione delle mura di Gerusalemme in maniera molto semplice, proprio per capire come nasce questo progetto, come si sviluppa e come poi si conclude. Infatti vediamo che la situazione del popolo di Israele è veramente disastrosa. Infatti possiamo prendere Neemia capitolo 1, giusto per contestualizzare dove ci troviamo. Neemia capitolo 1. Leggiamo appunto da versetto 1 e dice: Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleu, nel 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. E poi dice quello che ci interessa a noi: le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quindi questa era la situazione di Gerusalemme, questa era la situazione del popolo di Israele. E Neemia ha queste parole sapendo che i suoi fratelli erano in gran miseria, sapendo che Gerusalemme aveva le mura distrutte. Al versetto 4 dice: Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi per molti giorni e fui in gran tristezza. E da qui vediamo la sua preghiera molto, molto famosa. E da qui Neemia ha in cuore di ricostruire le mura di Gerusalemme. Un progetto molto ambizioso perché Neemia non era a Gerusalemme, Neemia appunto era il coppiere del re Artaserse, e quindi Neemia poi era anche da solo ad avere questo progetto in questo momento. Vediamo che Neemia ha dovuto chiedere prima di tutto l'autorizzazione al re per cui lui lavorava, ed è molto bello perché fin dall'inizio vediamo che Neemia prega il Signore, lo vediamo in vari passaggi. E a un certo punto vogliamo leggere Neemia capitolo 2, quando lui parla con re Artaserse, che dice che aveva in cuore di avviare questo progetto, di ricostruire le mura di Gerusalemme. Dice a un certo punto, perché il re gli dice: Ma come mai sei triste eppure non sei malato? Probabilmente è colpa di qualche tua preoccupazione. E al versetto 3 del capitolo 2 di Neemia dice: E disse al re: Vive il re per sempre. Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: Che cosa domandi? E qui è bello perché Neemia dice: Allora io pregai il Dio del cielo. Poi rispose al re: Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. È molto bello questo progetto che Neemia aveva. Ma allo stesso tempo Neemia era un uomo di preghiera, aveva chiesto al Signore, lo vediamo alla fine del capitolo 1, la possibilità di avviare questo progetto, l'approvazione del Signore. E infatti vediamo poi alla fine del versetto 8, perché lui aveva bisogno dei lasciapassare per superare determinati confini, al versetto 8 dice: Il re mi diede le lettere che servivano per passare dal confine, dice, perché la benefica mano di Dio era su di me. E voglio fare una precisazione, nel senso che quando abbiamo dei progetti che sono approvati dal Signore, che sono affiancati dal Signore, non vuol dire che andrà tutto bene, non vuol dire che non ci saranno problemi, non vuol dire che sarà tutto rose e fiori. Infatti, Neemia 2, al capitolo 10, a un certo punto dei nemici, certi Sanballat, Tobia il servo ammonita, furono contrariati dal fatto che Neemia voleva il bene di Israele. E a un certo punto, continua la storia, nel versetto 17, sempre del capitolo 2, Neemia parla ai suoi fratelli a Gerusalemme e dice: Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme. E questo venite mi ha riportato subito alla mente lo stesso venite che avevano detto gli uomini che avevano costruito la Torre di Babele, quando ha detto: Venite, costruiamoci una città, eccetera, eccetera. Però c'era una differenza, che vediamo al versetto 18 del capitolo 2 di Neemia. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me. Quindi la differenza è che è vero, anche qui c'era un accordo, ma Dio era con loro. E questo è molto bello, è molto incoraggiante, perché non era solamente un progetto umano, ma c'era l'approvazione del Signore. E nonostante ciò, nonostante ci fosse l'approvazione del Signore, Neemia e i giudei furono scoraggiati, perché un'altra volta sono stati disprezzati da questi nemici, da Sanballat, Tobia e Gesem. Furono disprezzati, scoraggiati, ma loro vanno avanti. E come ho detto prima, quando vogliamo servire il Signore, quando abbiamo dei progetti per il Signore, possiamo essere scoraggiati. A volte magari ci vorremmo fermare, vorremmo lasciar perdere tutto. Ma se siamo approvati del Signore, Lui ci darà la forza per andare avanti. E infatti vediamo che al capitolo 3, non lo vediamo, i lavori vanno avanti non solo per mezzo di Neemia, ma da tanti giudei, e non lo leggiamo, ma vediamo come tutti si davano la mano l'un l'altro. Non so per quante volte dice, accanto a uno che lavorava, lavoravano anche altri. In tanti versetti dice così, per dire al versetto 2, al versetto 4, al versetto 7, 8, al versetto 9, al versetto 10. Quindi vediamo una stretta collaborazione di tutti. C'era veramente un forte interesse, avevano preso a cuore questo progetto, come dice in un altro versetto. E vediamo che ancora, nonostante i lavori vadano avanti, al capitolo 4 un'altra volta vengono scoraggiati, perché addirittura i nemici, quindi Sanballat, Tobia, Gesem, qua dice gli arabi, gli ammoniti, gli asdodei, udirono che la riparazione delle mura progrediva e tutti quanti si accordarono a venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Vediamo che il nemico non si ferma, ma anche lui ha un progetto che è contrario a quello che è il progetto di Dio e cerca di danneggiare, di creare il disordine, di attaccare affinché il progetto di Dio si fermi. Ma vediamo che Neemia e ancora tutto il popolo di Israele dice: noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle per difenderci. Quindi è molto bello come ancora mettono questo problema nelle mani del Signore. E Dio risponde, infatti al versetto 15 del capitolo 4 dice: quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto. È molto bello questo, perché alla fine le mura vengono ricostruite. Lo leggiamo al capitolo 6, al versetto 15, dice: le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Quindi vediamo come anche le altre nazioni riconoscono quando un progetto è approvato da Dio, quando in un progetto c'è l'aiuto di Dio. E questo è molto bello, perché i meriti non sono andati a Neemia o ai giudei che hanno supportato il progetto, ma l'onore e la gloria sono andati a Dio, completamente opposto rispetto a quello che era successo con la Torre di Babele, perché il cui intento era quello di diventare famosi loro stessi. E quindi, in conclusione, abbiamo visto l'importanza di avere dei progetti che siano approvati da Dio prima di tutto. E quindi, in conclusione, voglio leggere un versetto che conosciamo, ma che mi ha fatto riflettere ancora una volta in questa occasione. Leggiamo Prima Corinzi, capitolo 15. Prima Corinzi 15, versetto 58. Alla luce di quello che abbiamo detto, dice al versetto 58 del capitolo 15 di Prima Corinzi: perciò, fratelli miei carissimi, siate saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Perché dice state saldi e incrollabili? Perché ci possono essere problemi che ci possono fare vacillare, ci possono essere dei problemi che ci potrebbero fare crollare, ma c'è questo incoraggiamento da parte del Signore e dice sempre abbondanti nell'opera del Signore, virgola, conclude dicendo perché, sapendo che la vostra fatica non è vana del Signore. È vero, abbiamo visto che Il progetto della Torre di Babele è stato vanificato perché non era un progetto che veniva da Dio. Il progetto dei nemici di Neemia era stato vanificato perché era un progetto che andava contro Dio. Ma abbiamo visto il progetto di Neemia, la ricostruzione delle mura, come in 52 giorni è stato ricostruito. E vediamo che è stata una fatica che non è stata vana, perché era una fatica che non è stata inutile, perché era una fatica che era stata fatta alla gloria del Signore. E così che anche noi possiamo essere incoraggiati questa sera a servire il Signore, sapendo che siamo approvati da Lui quando lo serviamo, quando lo onoriamo, e sapendo che tutti i sacrifici che possiamo fare, tutte le rinunce che possiamo fare, non sono vane nel Signore. Amen.